Ave Maria, Ave Maria, cari amici, cari ascoltatori e cari ascoltatrici della Radio Buon Consiglio, eccoci insieme a Padre Giampio e a Mosè per la nostra consueta trasmissione dedicata alla lettura, al commento e alla spiegazione del Catechismo della Chiesa Cattolica nella sua forma riassunta, compendiata, come voi certamente saprete. Allora, un saluto immediatamente a Padre Giampio e a Mosè Fabbri. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari amici bentrovati, Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Benissimo, allora, con Padre Giampio già l'altra volta abbiamo visto che cosa ci proibisce questo nono comandamento. E oggi direi che possiamo avanzare di un grado, no? Possiamo av andare avanti di un articolo, è vero padre?
Molto bene, sì, grazie Antonio.
Allora, ecco, faccio un po' il regista, no? Come si fa nelle squadre di pallone. Allora, passo la palla a Mosè ecco, se vuole ci può leggere questo nuovo articolo, l'articolo 529.
Sì, Antonio, grazie. Come si giunge alla purezza del cuore? Il battezzato, con la grazia di Dio e lottando contro i desideri disordinati, giunge alla purezza del cuore mediante la virtù e il dono della castità, la limpidezza di intenzione, la trasparenza dello sguardo esteriore ed interiore, la disciplina dei sentimenti e dell'immaginazione, la preghiera. Benissimo.
Benissimo, abbiamo qui alcune indicazioni molto importanti per raggiungere questa bella virtù che ci parla il Catechismo, il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, la purezza del cuore. Dammi, Signore, concedimi, Signore, un cuore puro che possa lodarti, che possa amarti, che possa glorificarti. Vediamo adesso questa purezza del cuore, una virtù così tanto bella e preziosa, come poterla raggiungere. E tutti abbiamo il dovere di combattere con la massima energia, con la massima efficacia, tutti quei pensieri, quei desideri che si oppongono al nono comandamento. E coltivare pensieri e desideri relativi ad azioni proibite dal sesto. Quindi il battezzato con la grazia di Dio è il nostro aiuto e nel nome del Signore egli ha fatto cielo e terra. Quindi non è mai un combattimento con le mie forze, con il mio aiuto. C'era Sant'Agostino che ci commenta il Catechismo della Chiesa Cattolica e ci commenta nelle sue confessioni, diceva: pensavo, diceva Sant'Agostino, che la continenza si ottiene con le proprie forze e delle mie non ero sicuro. Allora, in quel momento ero stolto perché ignoravo che, come sta scritto, nessuno può essere continente se tu non lo concedi. E tu l'avresti concesso se io avessi bussato alle tue orecchie col gemito del mio cuore lanciato a te. Mantenermi nella virtù della purezza del cuore non ce la faccio da sola, ho bisogno della grazia di Dio. Ho bisogno dell'aiuto di Dio. Ho bisogno dell'aiuto di colei che è la mediatrice di tutte le grazie. La giornata del 21 novembre, la presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio, è la giornata in cui della vita consacrata pro rantibus delle suore, dei monaci di clausura, gli orantibus, le anime di preghiera. Pensa che un cristiano anticamente, nei tempi delle persecuzioni, praticamente in Africa, venivano chiamati gli oranti, per indicare un cristiano, si diceva chi è orante, chi fa parte degli oranti, di coloro che pregano da questa parte. E il motivo di separazione e discriminanza era la preghiera. Tanto che alcuni tiranni, per combattere il cristianesimo, la religione cristiana, combattere Gesù Cristo, proibiva la preghiera, sotto punizioni e pene di morte. Pochi anni fa, qualche decennio fa, è stato canonizzato un giovane, un ragazzo, un africano, che era stato proibito di pregare. Lui si andava a nascondere nei cannetti, era uno schiavo, si nascondeva nei cannetti per pregare. Venne trovato dal padrone e lo fece fustigare, però diceva che però era tanto buono, tanto cosa che gli altri suoi colleghi schiavi così un po' avevano reticenza per colpirlo. Guardate che se non colpite voi, sarò io a colpire voi, quindi si trovarono un po' minacciati. Se non lo fate forte contro di lui, sarò io a farlo forte contro di voi. E quindi dopo finì per morire sotto quei colpi così. Proprio gli orantibus. Ecco come è fondamentale chiedere, impetrare la grazia di Dio. Il battezzato con la grazia di Dio e lottando contro i desideri disordinati. Qui c'è il secondo punto. Mi basta solo la preghiera e poi faccio una vita così libera, do spazio ai miei occhi di guardare tutto quello che desidero guardare, do spazio al mio mente e memoria di pensare a quello che mi piace pensare. No, no, devo lottare. Chi vuole venire dietro a me rinneghi, abneghi se stesso, prenda la sua croce. Quindi è un combattimento. Se ti prepari, dice il salmista, a servire al Signore, preparati alla lotta. Questo penso è un ammonimento tanto bello, tanto importante, che ci parla proprio di questa. Di questo impegno, di questa lotta che è la preghiera, lotta contro le nostre passioni, lotta contro tutto quello che i nemici della carne e dell'anima vogliono un po' alleati, ostacolare nel nostro incontro, in modo da rendere la nostra anima santa e immacolata al cospetto di Dio. Quindi ecco questa importanza di una sinergia che più volte l'abbiamo visto come il Catechismo, come il Catechismo ci presenta e che non dobbiamo mai dimenticare. Fondamentale, questi due elementi presi singolarmente e distaccati non sono sufficienti a mantenere un cuore puro, ma con tutti e due il Signore ci darà la grazia, la fedeltà di non essere mai tentati al di sopra delle nostre prove e ci darà la possibilità di essere vittoriosi. Però sappiamo che la lotta può essere veramente combattimento. Mi viene in mente quel primo combattimento, o uno dei più formidabili, che fece Padre Pio all'inizio del suo cammino, prima di entrare in convento, era giovane novizio, e si trovò a combattere contro tutto l'inferno e contro il demonio. All'età di 16 anni, si trova in una spianata. Abbiamo un episodio che abbiamo già a volte narrato in altre cose, ma mi piace ripresentarlo. Una grande spianata si trova Padre Pio con il suo angelo custode vicino a Gesù. A un certo punto trova due eserciti schierati, uno di fronte all'altro: l'esercito angelico con le milizie celesti e l'esercito diabolico con tutti i demoni così schierati. E si presenta Satana, dicevo, lo descrive alto, alto come una montagna, un gigante bruttissimo, mostruoso, così, e vederlo solo mi incuteva paura, me ne volevo scappare, dice Padre Pio. E no, no, dice l'angelo, con questo qui ci tocca azzuffare. E incomincia a fare un duello, un combattimento corpo a corpo. Le altre due schiere erano ad assistere, un po' come Davide e Golia, mi verrebbe in mente la scena. E Padre Pio è stato un grande lottatore, tanto che già alla sua tenera età, di quell'età, c'era un cartello in paradiso: a tanto intercessore nulla si nega. Quindi è una cosa molto, molto, molto bella. Però chiaramente questi combattimenti, queste vittorie sono lotte. E le lotte costano, costano ammaccature, costano lividi, costano così come prima Antonio passavi la palla al balzo a Mosè e per diventare atleta, per correre dietro il pallone, bisogna essere un po' allenati così col fiato e così. E un po' i lividi di quelle volte che non c'entrano il pallone ma c'entrano le gambe e così via. Quindi un po' è un combattimento. Quindi questo buon combattimento, buona fede, con l'aiuto di Dio, con la grazia di Dio che dobbiamo impetrare, dobbiamo chiedere, possiamo giungere alla purezza del cuore. Era un bel episodio, un bel esempio che davano. Ti trovi a difendere una postazione che devi difendere e vedi arrivare un esercito nemico schierato e il tuo compito è chiamare il quartier generale e dire ho bisogno di rinforzi, ho bisogno degli aiuti perché sono in tanti che attaccano e qui siamo in pochi che difendono. Qui abbiamo bisogno degli aiuti, abbiamo bisogno della contraria cesta. San Michele Arcangelo con tutte le sue milizie celesti, abbiamo bisogno dell'Augusta Regina dei Cieli e della Regina degli Angeli, abbiamo tanto tanto bisogno di questi aiuti del cielo. Quindi è tutto questo per il battezzato. Aiutato da Dio, lottando contro i desideri disordinati, può giungere, giunge alla purezza del cuore. Questo mediante, dice il Catechismo, il compendio, esecitando la virtù, esercitando la virtù e il dono della castità. Perché? Perché la castità permette di amare con un cuore retto e indiviso. Mediante la purezza di intenzione, che consiste nel tenere sempre presente il vero fine dell'uomo. Qual è il mio fine? Perché sono stato creato? Conoscere, amare,
Amare,
servire Dio
servire,
e poi
per poi goderlo nell'eternità,
eternamente
no?
in paradiso. Esattamente, Antonio. Quindi conoscerlo, amarlo, servirlo. Ecco allora la limpidezza di intenzione che ci dice il compendio del Catechismo. Questa purezza consiste nel tenere sempre presente la direzione, la meta, il fine per cui sono qui su questa terra. E questo in questo modo il battezzato cerca di trovare e di compiere in tutto la volontà di Dio. Signore, so che per raggiungere la meta devo percorrere una strada. Qual è la strada più bella, più facile, più sicura? È quella che tu mi indichi. Quella che tu vuoi è quella che anche Dio ha fissato per l'eternità per me. Mi ha fissato una strada, non sempre la stessa per tutti, un percorso, che a seconda delle mie capacità, a seconda dei miei talenti, è quello che mi fa raggiungere nel modo più bello, più facile, più sicuro, la vetta, la cima. Ecco quello che un po' possiamo chiamare anche il compiere la volontà di Dio, il discernimento della propria vocazione. Questa è la strada che vuole Dio da me, questa è la strada che mi ha preparato per la mia felicità senza fine, questa è la strada che io devo intraprendere. Ancora cosa dice? Mediante la purezza dello sguardo esteriore e interiore, mediante la disciplina dei sentimenti, dell'immaginazione, mediante il rifiuto di ogni compiacenza nei pensieri impuri che inducono allontanarmi dalla via dei divini comandamenti. Quindi abbiamo bisogno della trasparenza di uno sguardo esteriore e interiore. Bisogna che i miei occhi esteriormente non stanno a ricercare a quello che dispiace il Signore. Ecco allora la purezza dello sguardo. E questo esteriormente, quindi devo dire ai nostri fratelli occhietti che il Signore ci ha dato, state buoni, ammirate le cose belle che il Signore che ci ha fatto, che ci aiutano a salire a Dio, quelle altre cose che non ci aiutano a salire a Dio, statevene buoni e quieti. Come diceva San Domenico Savio, questi occhi il Signore me li ha dati per guardare la Madonna in volto in paradiso e quindi non voglio sporcarli, macchiarli, appannarli, infangarli, rovinarmi la vista. Sai che ci sono certi raggi ultravioletti o stare troppo tempo davanti allo schermo dicono danneggia la vista. Bene, ci sono certe immagini, certe figure, certe suggestioni che alla finestra della nostra anima, che sono gli occhi, danneggiano la nostra vista spirituale. Questa è la nostra vista esterna, che è fatta per ammirare le cose belle che mi portano Dio, che mi parlano della bellezza di Dio, e per mortificarle per quelle cose che invece mi parlano di quello che vedremo dopo nell'articolo successivo, e quelle che mi parlano della immodestia. È tutto, quindi tutto questo da mirare. E in più questo sguardo interiore disciplinando i sentimenti, l'immaginazione, rifiutando ogni compiacenza nei ricordi, nei pensieri, nelle fantasie impure, perché tutte queste mi inducono, come dice il catechismo, ad allontanarmi dalla via dei divini comandamenti. Dal Libro della Sapienza abbiamo un ammonimento: la vista prova negli stolti il desiderio. E quindi ecco che, occhietti miei, state al vostro posto, e se questa cosa dispiace al Signore, non guardarla, non ammirarla, e prega tanto per chi purtroppo si lascia un po' schiavo di queste cose sbagliate. Poi vedremo nel prossimo paragrafo un po' in cui ci parlerà e parleremo anche della virtù della modestia. Un'altra disciplina dei sentimenti, sguardo esteriore, disciplina dei sentimenti, la disciplina della immaginazione, quello che la fantasia si fabbrica, diventa artista nel fantasticare, nel creare fantasmi, nel creare turbamenti, l'immaginazione la passa di casa, diceva Santa Teresa d'Avila, la indicava come cosa. E infine, per giungere al prezzo del cuore, è fondamentale la preghiera. Ecco che dopo tutta la quarta parte del catechismo, che affronteremo una volta terminati i comandamenti, parla proprio della preghiera come parte fondamentale. Ecco qui allora anche memoria della Beata Vergine Maria nella sua presentazione, è per ricordare gli orantibus, tutte le anime oranti. Tutte le anime, praticamente gli orantibus consacrati, ma pensiamo che dovremmo diventare anche noi sempre degli orantibus, perché proprio questa grazia di Dio, i mezzi che producono la grazia sono i sacramenti e la preghiera. Quindi un mezzo produttore devo fare, è un mezzo per realizzare, per aumentare quella grazia di Dio, per impetrare, per poterla chiedere. A cui il Signore ha legato, chiedete e otterrete, cercate, troverete, picchiate, vi sarà aperto. C'era nelle glorie di Maria, mi viene in mente un episodio di un frate che a un certo punto era molto bravo, molto zelante, così, poi viene dopo un po' assalito dalle tentazioni di impurità, così. E un giorno se ne stava così, decidendo addirittura di lasciare l'abito, il monastero, e mentre prima pensa che quando la sua intercessione pregando la Beata Vergine Maria otteneva anche grazie per tutta la città, così. Insomma, stava avendo il triste pensiero di lasciare l'abito, la religione, passa davanti alla Madonna e dice: ma io non vorrei così, però vedi in che quali tentazioni così. E la Madonna dalla statua, dal quadro, gli parla: se tu ti fossi, perché non ti sei raccomandato? Perché hai aspettato a raccomandarti a me? Se tu ti fossi raccomandato, io sarei venuto a soccorrerti. E allora si pente di questa cosa qui, del suo un po' ritardo nel ricorrere fiducioso alla preghiera, nel suo poter tergiversare, così, e abbandona questo desiderio. E però continua ancora un po' il racconto, potremmo anche terminarlo qua, è tutto un bel lieto fine, ma è ancora più bello quello che dopo sta per arrivare. Purtroppo questo Rivaldo, ancora affetto da queste nuove prove, nuove tentazioni che il demonio gli suscitava, così, senza neanche raccomandarsi alla Madonna, riprende il suo proposito. Sai, quando arriva lo scoraggiamento, è provato una volta, dopo è un po' così, se non siamo fedeli alla preghiera, alla grazia, un po' il demonio l'imbroglione cessale ancora nuovamente, sempre pronto. Quindi, e questo qui ancora nuovamente non si affida alla preghiera e proprio decide di abbandonare l'abito e addirittura sai cosa fa? Affitta un'osteria, una locanda e incomincia a fare l'assassino. Chi arrivavano i viaggiatori all'albergo così per riposare, così dopo durante la notte li assaliva, li depredava, li uccideva. Quindi pensa che dalle stelle alle stalle, proprio come arrivava, misericordia. Quando a un certo punto va a finire che uccide una sera un cavaliere che era il nipote del governatore. E quindi cominciano a fare delle ricerche, cominciano a fare delle tracce e scoprono un po' chi risalgono e viene condannato a morte. Nel frattempo, intanto che doveva ancora essere raggiunto dal braccio esecutore, un altro giorno arriva un altro cavaliere e la sera questo qui, questo personaggio, ancora ha questo triste pensiero di andare ancora a mettere avanti il suo crimine, il suo delitto. Quando a un certo punto, entrando nella stanza, non vede più il cavaliere, ma vede il crocifisso, Gesù in croce. E dice: cosa fai? Per cosa aspetti? Continua a darmi una pugnalata. Non ti basta quello che mi hai dato finora? Continua pure a pugnalarmi. E questo qui, in pianto, riconoscendo la misericordia del Signore, Signore, cosa ho fatto per meritarmi che tu ti degni ancora di venirmi in mio aiuto? Io che ti ho tanto disprezzato così. E dice: cosa devo fare? Faccio tutto quello che vuoi. Ci ritorna in monastero incomincia a fare vita di penitenza così. Per ottenere il perdono e decide a questo bel proposito di andare in monastero. Quando a un certo punto viene raggiunto, dato che sta andando in monastero, viene raggiunto dal braccio secolare che lo prende e viene portato a essere giustiziato per direttissima. È già stato fatto tutti gli accertamenti in precedenza, quindi già la giustiziato e non gli hanno neanche il tempo di non permette neanche il tempo di andarsi a confessare, di ricevere gli ultimi sacramenti, il cappellano per i condannati a morte, gli è privato anche questo. Se non che viene salvato prodigiosamente non muore durante l'esecuzione e riesce quindi a di nuovo ritornare in monastero, racconta tutto al priore e il priore gli concede di essere di nuovo accolto, incomincia a fare vita di penitenza e viene avvisato, diciamo, donna, quando riceverai la pergamena del perdono, preparati che verrà mio figlio a chiamarti. Così, dopo anni di vita di penitenza, di fedeltà e così, riceve finalmente un giorno la pergamena della Madonna del perdono. E lì si prepara dolcemente per incontrare nuovamente Gesù come giusto giudice di misericordia, come padre di misericordia. È veramente molto, molto bello, soprattutto per l'intercessione della Beata Vergine Maria. E questo per ricordarci l'importanza e la perseveranza della preghiera, perché ricordiamoci sempre che salteranno fuori mille grilli, mille motivazioni, mille prove per farti abbandonare la preghiera, perché quella chiaramente sa il demonio che quando abbiamo abbandonato questa abbiamo perso tutte le armi per poter cantare vittoria. Quindi ecco come conclude questo articolo per giungere a posizione del cuore il fondamento della preghiera, anche perché è un po' come il catechismo si dilungherà prossimamente, nelle prossimi articoli, proprio per dedicarsi alla preghiera, ai tipi di preghiera, alla necessità di preghiera. E non dimenticare il grande Sant'Alfonso con un libretto che non dovrebbe mancare di aver letto nella nostra vita, del gran mezzo della preghiera, che si riassume con una frase, molto, molto bella: chi prega si salva, chi non prega si danna. E Padre Pio aveva fatto una piccola modifica a questa preghiera. Qualcuno se la ricorda? Chi molto prega non pecca mai e certamente si salva. Chi non prega pecca sempre e certamente si danna. Chi prega poco è in pericolo di peccare mortalmente e di perdersi. Quindi non è neanche sufficiente il pregare. Ma serve il molto pregare per poter ottenere grazia e salvezza. Perché dice Padre Pio, in questi tempi sono stati chiusi i rubinetti della grazia. Prima un po' era più, sai, i rubinetti veniva aprivi una bella cascata d'acqua, adesso un po' questi rubinetti dell'acqua sono stati un pochettino chiusi, sono delle ostruzioni e quindi c'è bisogno di maggior preghiera. Quindi è una cosa molto molto fondamentale che non dobbiamo mai dimenticare.
Sì, padre, allora a questo punto, giustamente, ecco, né io né Mosè ti abbiamo neanche interrotto perché effettivamente questo che abbiamo esaminato oggi mi sembra un argomento, un discorso fondamentale, no? Soprattutto questa possiamo chiamare questa parola chiave, no? Del combattimento spirituale, combattimento spirituale. Ce ne sarà da dire perché in effetti oggi siamo più che mai in guerra, no? Su questo fronte, su questo versante, ma non combattiamo, o molti di noi non combattono per mantenere la purezza del cuore. Allora, Mosè, padre, se volete a questo punto ci concediamo una piccola pausa, qualche minuto di interruzione, dalla regia ci verrà messo un brano musicale e poi riprendiamo, vogliamo darlo adesso questo intervallo?
Ottima idea, condivido, grazie Antonio.
Perfetto, allora a tutti coloro che ci stanno ascoltando, cari amici, ricordiamo che in questa nostra trasmissione dedicata al catechismo ci fa piacere, avete la possibilità di intervenire, però questa settimana lo potete fare soltanto per iscritto, nel senso che potete utilizzare il WhatsApp con l'account della Radio Buon Consiglio collegato a questo numero di telefono che ricordiamo sempre, lo 0825 444 391. Scrivete pure le vostre osservazioni che poi prossimamente, ecco, noi possiamo riprendere. Ci separiamo da voi per qualche minuto di intermezzo musicale. A risentirci. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci qui, siamo di nuovo tornati a voi Abbiamo seguito Padre Giampio che ci illustrava veramente con dovizia di particolari, diciamo proprio. Ecco, questa realtà che noi tutti viviamo, tutti, quindi credenti, non credenti, siamo invischiati in questi desideri disordinati che vanno combattuti. E quindi è interessante questo combattimento spirituale. Padre, prima di ridarti naturalmente parola, anche naturalmente a Mosè, no? Mentre tu ci esponevi queste considerazioni, sono andato a rileggere un attimino la lettera di San Giacomo, no? Questa lettera cristiana. Perché San Giacomo parla della sapienza dicendo che la sapienza è anzitutto pura, no? Dice così, la sapienza è anzitutto pura, poi insomma, usa anche delle altre parole riferendosi proprio alla sapienza, no? La sapienza che viene dall'alto è invece anzitutto pura, poi pacifica, eccetera. Quindi San Giacomo ci ricorda proprio che la sapienza, che poi la sapienza incarnata chi è? È nostro Signore, no? Quindi è anzitutto pura. Quindi una di quelle cose che dicevamo l'altra volta, cioè la santità di Dio si esprime soprattutto nella sua purezza assoluta, ma poi, e qui non chiudo, dice ancora San Giacomo: beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Penso veramente che questo sia il fulcro di tutto. Cioè, dobbiamo renderci conto che questo combattimento spirituale ha una finalità altissima e che è quella di consentirsi, insomma, di poi vedere Dio. Quindi non è un combattimento fine a se stesso, perché? Perché siamo contornati di nemici. Questa tentazione, che nei tempi di oggi è inutile che ce lo diciamo, no? È una lotta quanto mai dura, a certe volte impari. Questo combattimento spirituale noi lo sosteniamo, come Eleazar, no? Sentiamo oggi. Per mantenerci nella grazia di Dio, quindi per rimanere nella volontà di Dio. Ecco, questo mi sembrava di dover dire a questo proposito.
Molto molto appropriato, molto molto appropriato quello che hai detto Antonio. Quindi un po' riassumendo quello che ho detto nella prima parte, tutti indistintamente abbiamo il dovere di combattere con la massima energia e prontezza i pensieri malvagi non appena si affacciano alla mente. Questa è un po' la prima speranza di vittoria. Per non farci mordere. E c'era nella mitologia un animale che si chiama il basilisco. Cos'era questo animale? O un po' nella cosa medievale. Questo animale aveva la possibilità di bloccarti, di renderti tipo una statua di sale. Però, se riuscivi a vederlo tu per primo, lo sconfiggevi. Quindi è un po' il primo che spara, diciamo, spari tu o spara lui, come diceva Padre Pio. Quindi se riesci subito a individuarlo e a rifiutarlo, a scacciarlo, allora ecco la prima vittoria. Quindi riuscire vincitori in questa lotta, molte volte dura, seccante, dei pensieri malvagi, delle tentazioni malvagie. Dobbiamo iniziare a ricorrere specialmente a due mezzi efficacissimi. Due. La prima, la fuga delle occasioni. Fuggire le occasioni. Quello che diciamo nell'atto di Lore. Propongo col tuo santo rito di fuggire le occasioni prossime di peccato. Questa innanzitutto è un'arma che ci permetterà di vincere. In queste tentazioni vince chi fugge, dice San Filippo Neri. Il poltrone, chi ancora dice: ma io sono, a me non fa niente questa cosa qui, non fa nessun effetto, così rimane schiacciato. Quindi la prima è la fuga delle occasioni e la seconda la preghiera. Quindi queste sono le due armi che devono sempre rimanere unite. Diceva Sant'Agostino, il demonio è un leone, è un cane legato a catena, però mantiene a distanza di sicurezza. Se ti avvicini troppo ti morde. Quindi quando c'è l'occasione, quando cogli l'occasione, devi fuggire. Prima di tutto la fuga delle occasioni, cioè fuggire da tutte quelle persone, da tutti quegli oggetti che possono risvegliare in noi immaginazioni lubriche o sentimenti cattive. Dicevo Spirito Santo, proprio perché su questo abbiamo bisogno di aiuto. Spirito Santo diceva di allontanare i nostri occhi da guardare curiosamente certe persone, perché in molti vi hanno trovato la morte. Pensiamo al re Davide, per un momento di pigrizia, di ozio, uno sguardo vide così Bezzabea, non mi ricordo come si chiama, comunque la
Sì, vabbè.
moglie di Uria,
Sì.
e così finì con l'adulterio e di diventare anche omicida. Salomone, per certe familiarità, e con Daria divenne perse gli occhi, dopo perse anche la vita. Quindi dobbiamo un po' veramente tanto 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 stare attenti. Comunque fare un patto con i nostri occhi, come ha fatto il buon Giobbe, cioè tutte cose che possono suscitare in noi passioni funeste e cattive tentazioni. E ci sono anche molti che non vorrebbero essere tentati, ma non vogliono un po' ad essere prudenti. Cioè, io non vorrei le tentazioni, ma non faccio neanche niente per stare un po' in guardia, vigilante, evitare certe occasioni. Come uno che non vorrebbe prendere, infettarsi, e non prendere precauzioni per evitare di infettarsi, quindi la disinfettazione, mettere tutte cose, le precauzioni un po' di ruolo, un po' di cose. E purtroppo così, stessa cosa di chi non vorrebbe avere queste molestie di pensieri, di turbamenti, così, però non vuole neanche evitare di frequentare o così rinunciare a certe cose. Ed è un po' come dire, mi metto nel fuoco e vorrei però che non mi bruciassi. E sono due cose che non vanno assieme. Se non vuoi sentire le scottature, cerca di stare lontano dal fuoco. Se no, è un po' un tentare Dio, perché uno pretenderebbe da Dio un miracolo continuo, lo stesso mettersi in occasioni e non volere. Un conto se uno ci finisce inavvertitamente. O a volte così per doveri di stato, poco, ma è un conto invece quando si butta incautamente. Un po' chi si loda si imbroda, un po' il proverbio popolare, penso che sia ancora efficace. E
Padre,
se vogliamo con sì, Antonio.
no, padre, sono Mosè che
Sì,
vorrebbe dire,
Mosè, scusami.
se posso, mi perdoni, proprio una cosa
Vai
per
tranquillo.
concludere sul fatto appunto di questa preghiera legata alla purezza del cuore. Così pensavo mentre lei appunto prima esponeva quelle bellissime considerazioni che ha fatto nella prima parte della trasmissione, pensavo al fatto di questa purezza di cuore che si mantiene sicuramente, si potrebbe mantenere di più facendo quello che magari 40, 50, 60 anni fa era molto più frequente nelle nostre case, cioè la preghiera in famiglia, perché poi alla fine penso che tutto giri attorno a questa famiglia, a questa, diciamo, istituzione naturale che, diciamo, sulla quale poi si fonda tutta la civiltà umana. Diciamo che è sempre stata difesa dalla nostra società, cioè fino a qualche decennio fa, ecco. E per cui,
Certamente,
diciamo,
poi
questa.
i primi intralci sono arrivati dalla regina televisione.
Esatto, c'è questa unità che ci deve essere tra un marito e una moglie, tra un padre e una madre, cioè sui ruoli che si fonda questa società, diciamo, cardine, perché la famiglia è proprio. E poi non ultimo in questi giorni tutto quello che si vede in TV, per cui c'è questa guerra, secondo me c'è una guerra proprio contro gli uomini, contro i mariti, contro i padri, cioè proprio per... c'è uno scopo, diciamo, di distruggere la figura fisica del padre, che poi alla fine si lega alla famiglia, al matrimonio, all'amore familiare, cioè al piano di Dio poi alla fine, perché... ma questo vale anche per la donna, perché poi anche moglie e madre, per cui penso che mai come in questi giorni dobbiamo veramente difendere la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna, che poi è l'unica famiglia possibile. Adesso magari mi rendo
Certamente,
impopolare.
perché anche il nostro Signore Gesù, per questo è molto impopolare, anche nell'audience, tutto così, però è colui che via verità e vita. E diventa triste quando la verità diventa impopolare e la menzogna o la moda o le abitudini popolari diventano queste menzogniere hanno il sopravvento. Quindi è una cosa molto corretta e molto giusta quello che dici, Mosè, proprio come uno dei punti cardini che non dovrebbe mai mancare è la preghiera, particolarmente la preghiera in famiglia. Una preghiera, una famiglia che prega unita, rimane unita, dice Padre Pio, e attira grazie dal Signore. Quindi, come tanto anche San Pio Pio Piacina, non per ultimo, continuava a ricordare, a raccomandare questa preghiera in famiglia, almeno proprio come dovrebbe esserci. Oggi forse proprio c'è anche il problema, ma questo in famiglia c'è questo che prega, quest'altro che non prega, questo che va messo, questo non va messo, qui creiamo divisioni, così. Diciamo che se diminuisce la preghiera, diminuisce il collante e vuol vedere su delle pedine così unite. Senza un po' colla, e quindi mi sa che dopo, se manca dopo così, cadono tutti, niente chiodi, niente cosa, non sta dopo la cosa. Quindi, proprio quella, la fonte di quella grazia, come dicevamo prima, e la preghiera come mezzo di produttore di grazia. Quindi, chiaramente, la famiglia diventa la cellula della società, la cellula. E chiaramente l'attacco, e come diceva anche ricordava Madre Teresa di Calcutta, l'ultimo attacco del demonio sarà proprio sulla famiglia. E vediamo un po' come tanti tanti satelliti, un po' alleati di questa cosa qui, vanno ad ostacolare, vanno ad allontanare, vanno ad infangare, vanno a rendere sempre più impopolare la famiglia come piano stabilito da Dio, basato, fondato sul sacramento del patrimonio tra un uomo e una donna, per rendere sempre più idee di altri surrogati. Penso che questo qui abbia un po' anche un po' una strategia che come parte poi dopo dal modo di pensare. Quindi è un po' chi ha al comando, ha un po' la stanza dei bottoni, ecco che prepara un po' il terreno, è stato preparato in tutti questi anni presentando altri modelli di cosa. Ricordo da piccolino c'era tipo una casa nella prateria, qualcosa del genere, era tutto quando si era bambini così. E come film fondato sulla famiglia americana coloniale, così, famiglia numerosa, affrontando le varie avventure da pionieri, è un po' così. Poi pian piano sempre più questi nuovi paradigmi, un po' che diventano questi qui, quelli che fanno moda, e di più diventa mai simpatico, mai carina questa situazione, divertente, si accetta. E la si fa diventare come modello da imitare. Beh, purtroppo siamo molto, dolenti o nolenti, siamo molto influenzabili e ci lasciamo molto influenzare. E c'è chi questo l'ha capito, l'ha studiato e ce l'avete tutta per influenzarci e farci prendere delle grandi influenze che ci allontanano dalla strada del Signore, da quella via tracciata da Dio. la via che è la volontà di Dio. E questo è il più grande influencer, che è una grande influenza di cui il vaccino, il rimedio è innanzitutto la preghiera e vivere nel santo timore di Dio, dei comandamenti e nella fuga delle occasioni di peccato. Tu, Antonio, sei d'accordo?
Sì, mi è sfuggita l'ultima tua parola perché forse non avevo perfettamente l'audio, se mi ripeti un
Ma
attimo.
nessun problema, quelle ultime sono come le penultime e tutto il resto, quindi ricordiamo soltanto proprio come è fondamentale proprio, come dicevamo, questa preghiera che non deve venire meno. E per dire questo, come diciamo che è necessario fuggire le occasioni di peccato, è necessario prevenire le tentazioni per quanto si può e questo possiamo realizzarlo con la fuga dell'occasione. E poi dobbiamo bisogno di un altro punto. Se nonostante tutta la nostra diligenza nel proposito, la tentazione viene a sorprenderci, a bersagliarci, dobbiamo fare uso di quella che viene chiamata la pronta resistenza e questa deve essere rafforzata, come diceva prima Mosè giustamente, dalla preghiera. C'è un principio, un proverbio antico, principis obsta, cioè combatti soprattutto all'inizio. Se la tentazione si combatte nei suoi principi, è più facile vincerla. Se vedo un piccolo focherello tra così che si sta accendendo nel boschetto, così lo spengo, è un grande incendio. Un altro, uccidi la belva finché è piccola, così uccidi il leone finché è piccolo, sennò però
Esatto.
ti sbranerà o così, non mi ricordo chi lo
Sì.
diceva, se una cosa lecita si può dire, ma adesso non vorrei, poveri leoncini così, però cerchiamo. E quindi per ottenere il mezzo più efficace per ottenere questa vittoria è appunto la preghiera. Quindi ci accorgiamo che il nemico si avvicina, con la sua suggestione perversa, dobbiamo fare ricorso a Dio con brevi giaculatori, con tanto fervore. Mio Dio, aiutami, Gesù, misericordia, Madonnina, salvami. Invochiamo l'aiuto della Beata Vergine Maria, del nostro angelo custode. Questo è proprio un grande, grande, un grande, grande aiuto. C'era un bel pensiero dove diceva con i pensieri cattivi dobbiamo fare come le mosche, diceva, queste qui, se cioè non vogliamo che dobbiamo trattarle proprio come questi insetti seccanti, diceva, per non lasciare entrare le mosche in casa, cosa facciamo? Teniamo chiuse le finestre oppure mettiamo le zanzariere, e allora ecco fuori dalla porta, dalla finestra, tutte queste cose sporche, discorsi sbagliati, le parole oscene, discorsi così. Quando le mosche invece vengono a posarsi sulla faccia per non sentire il fastidio, il prurito, dobbiamo mandarla via scrollando il capo o con un colpo di mano. Quindi vanno via, queste mosche ritornano e noi dobbiamo fare tante volte atti, continuare a scacciarle tante volte che arrivano, dice, e ogni volta che le avrai scacciate diventerà un atto di vittoria di cui Gesù sarà stato tanto tanto contento. Capitato una
Interessante,
volta,
padre.
sì,
Scusami,
dimmi
padre, se ti ho
pure.
interrotto perché oh, queste considerazioni che poi si riagganciano appunto con quello che diceva San Giacomo, no? Che se si, poi si vince la tentazione si avrà la corona della vita. È interessante perché gli uomini, ma anche poi gli animali, noi possiamo chiudere gli occhi, no? Non possiamo chiudere le orecchie, cioè le orecchie non possono chiudersi da sole, però gli occhi sì, no? Cioè possiamo calare questo. Una cosa io posso dire, non la voglio vedere, no? Al contrario, magari si fa più fatica a tappare le orecchie, non si riesce mai perfettamente a farlo, no? Invece gli occhi possono essere chiusi, come la bocca, no? Poi anche parlare, dire delle cose, possiamo farlo. Quindi queste raccomandazioni che tu hai dato, veramente ricordo anche di aver letto un libro di Royo Marin, no? Che appunto invitava coloro che volevano combattere da valorosi, no, questo combattimento spirituale, e, a spegnere il fomite, no? Diceva, del peccato subito, quindi distogliere il pensiero, per esempio, ecco, distogliere il pensiero, spostare lo sguardo, che non sembra, insomma, perché certo noi possiamo fare di tutto, però viviamo in un momento di grande scambio di informazioni, di immagini, di parole, ti può cogliere anche se tu non vuoi. Quindi, come dicevi tu, no? Raccomandazione, fuga dalle occasioni, preghiera, Santo Rosario, quindi diciamo, sono le armi indispensabili a questo punto, no? Della nostra epoca, armi indispensabili per rimanere nella volontà di Dio.
Eh sì. Mi viene in mente un bel episodio di Frate Leone, uno dei primi compagni di San Francesco, e vide Frate Leone un grande esercito di demoni che lanciavano, tiravano delle frecce contro certi religiosi. Ma sai cosa capitava? Quelle frecce, invece di far piaga, rimbalzavano indietro e andavano a ferire i demoni. E questi incominciavano a fuggire alla disperata. Allora comprese Frate Leone dal Signore che le frecce erano i pensieri cattivi che i demoni lanciavano. Ma quando venivano respinti da quei frati, invece di piegare l'anima, mettevano in fuga i demoni. Quindi, quando arrivano questi pensieri brutti per non perdere il tesoro della purezza, appena si presentano, allontanarli subito, come si farebbe ad esempio di una scintilla. E Padre Pio diceva una cosa molto bella: e pensa di avere un carbone acceso, un carboncino acceso che te lo mettono in mano, appena ti viene, buttalo via subito, lancia via subito. Questo è un po'
Giusto,
il
giusto,
tempo, il
sì.
cronometro di reazione. E un altro bell'episodio che dava un consiglio un maestro di vita spirituale, un fanciullo si lamentava col suo direttore spirituale perché era sempre disturbato dai pensieri cattivi. E allora sai cosa gli dice questo direttore? Una cosa molto bella. Dice: puoi tu impedire che gli uccelli vengano su qualche albero vicino alla tua casa? Beh, no, non posso mica dire a questi uccelli che non se ne vanno, però puoi impedire che si fermino, puoi impedire che facciano il nido, non è vero? Bene,
Bravo.
così con i pensieri cattivi. Noi possono venire, vengono, e impedire che arrivano no, ma puoi impedire che diventino peccato non lasciandoli fermare nella tua mente. E questo è un po' un insegnamento
Ottimo,
molto
sì.
molto bello che dobbiamo prendere tanto in pratica. Quindi non ci spaventiamo se arrivano tutti questi uccellini sugli alberi, però possiamo impedire che questi nidificano, che questi si fermino, e quindi può essere pronti ad allontanarli. E una cosa molto bella è capitata invece anche a Santa Caterina da Siena. Un giorno si trovava molto tormentata da pensieri cattivi e si stava già dando lo scoraggiamento. E gli vide apparire Gesù che amorevolmente le sorrideva e diceva: Gesù, dove eravate quando mi capitavano tormentata da questi pensieri così che si levavano tutti questi brutti pensieri? E Gesù dice: figlia mia, in quei momenti io ero in mezzo al tuo cuore. Ma Gesù, come potevate stare la santa, come potevate stare tra pensieri così vergognosi? E Gesù gli chiede: ma tu eri contenta? No, certo, Signore, per me era meglio morire che acconsentirvi. Ebbene, disse Gesù, se tu provavi orrore e avversione a quei brutti pensieri, io devo, era il mezzo, era perché ero in mezzo al tuo cuore, lo devi perché ed in mezzo al tuo cuore. Quindi avere il detestare tutte queste cose qua, possiamo essere un mezzo per poter essere vittoriosi. Quindi un po' possiamo vedere veramente come questa preghiera, questa resistenza, questo combattimento attraverso la preghiera e con l'aiuto che ci viene da Dio. Questo aiuto dobbiamo chiederlo a Dio continuamente, perché la preghiera è, pur sapendo Dio di cosa abbiamo bisogno, ha legato l'ottenere queste grazie proprio attraverso la preghiera, come per il miracolo dei nostri di cane, di cui il Signore sapeva di cosa c'era bisogno, ma l'ha legato attraverso la preghiera e particolarmente attraverso la mediazione materna dell'Immacolata. E a lei che vogliamo anche un po' a conclusione, se sei d'accordo, Antonio
Sì, siamo
Mosè, di
addirittura
terminare
d'arrivo,
questa
sì.
propria cosa, proprio raccomandandoci alla Beata Vergine Maria che ci lasci sempre, ci faccia sempre essere vittoriosi contro tutta questa robaccia, tutte queste mosche e frecce avvelenate che ci manda il nemico dell'anima nostra, e la Madonna Augusta Regina possa sempre proteggerci e difenderci. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Cuore immacolato di Maria. Gloria
Prega per noi.
al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore sia con voi. Vi
E con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da Mosè Antonio Frangiampio, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.